Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Contrario Club. Edizione speciale, edizione della domenica di Pasqua, quindi a tutti una buona Pasqua. E naturalmente anche una buona Pasquetta. La puntata di oggi è a tema. È a tema. Intanto però ci arriva un messaggio da uno dei viaggiatori che stanno rientrando dall'Uzbekistan, un viaggio del Controradio Club. Salve Jimmy, siamo con il gruppo di Controradio in aeroporto a Tashkent, in attesa di rientrare in Italia al termine di una gita spettacolare in Uzbekistan. Bacioni a tutta la radio e buona Pasqua a Gigi Rosso. E beh, così. Allora, un attimo di pazienza e andiamo a chiamare il nostro primo ospite e quindi iniziamo a entrare nel vivo della trasmissione Che ci fate lì? Quindi rimanete qui con noi, fra un attimo il primo ospite.
Soto, eres todo lo que quiero yo. Una cerveza para calmar la sed, no. Mejor cerveza dos por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú merecen pecados como yo. Ay, si tú quieres, solo da la luz. Tú sabes que no vas a decir que no. Ay, tienes la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando bailaba así, por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta, tengo que ser. Sé que te encanta, te lo que sé. Y a veces sé que te encanta, te lo que sé. A pleno sé que desde que vi tu cara me enamoro de ti. Todo es que tú tienes no sé qué. Siento que te pasa lo mismo cuando te miro. ¿Qué dices? Si nos parchamos a ver el amanecer. Quiero hacerte todo, quiero que tú seas mi toa. Te digo soy el off y luego viene y me lo soba. Vamos a vernos luego. Si no te gusta el infierno, ¿por qué vienes al diablo y lo embobo? Vaya parcerita pa' y si yo costeño coleto. En una baldosa la aprieto. Pa' hablarte claro, cero visaje. Se sabe que tú eres puro veneno. Ay, tienes la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista cuando bailas.
E vabbè, essendo una puntata a tema dedicata alla giornata di Pasqua, non potevamo che occuparci dell'isola di Pasqua. E quindi do il buongiorno a Gianni Russo, uno dei nostri viaggiatori che appunto è stato anche all'isola di Pasqua. Buongiorno Gianni, buona Pasqua.
Buongiorno Jimmy, sì, ci sono stato ottobre 2019, sì.
È un posto che praticamente sarebbe la lista di tutti i viaggiatori, un posto veramente mitologico, direi, per chi ama viaggiare, e tu sei riuscito ad andarci, quindi è veramente così, Gianni, rispetta le aspettative l'isola di Pasqua.
Ma secondo me ancora di più, perché è veramente straniante. Perché sono 5 ore e mezzo di aereo da Santiago de Chile. In queste 5 ore e mezzo di aereo vedi solo acqua sotto di te.
Certo.
Sei proprio alla fine del mondo, in un posto veramente. Io quelle sensazioni non le avevo mai provato, ecco, di essere completamente al di fuori del tempo e dello spazio. Proprio, ecco. È lontano da tutto, perché poi voglio dire, da Santiago del Cile sono 5 ore e mezzo, poi la Polinesia è a 4 ore e mezzo, 5 d'aereo, insomma, non si capisce come abbiamo fatto ad arrivarci i polinesiani lì a beccare quel punticino, ma insomma, comunque ci sono arrivati, sono polinesiani, ed è un posto dove ti rendi conto della fragilità dell'ambiente, perché è un paradigma della terra, no? È un posto isolato dove tra l'altro ci sono solo specie endemiche, perché anche gli uccelli non ci arrivavano a depositare i semi dal continente. Molte specie sono state distrutte dall'uomo, altre sembra dal ratto polinesiano, perché sembra che non sia, come dice Jared Diamond, che c'è stato un collasso dovuto alla sovrappopolazione, ma sembra che le foreste di palme e cerano siano state distrutte dal ratto polinesiano che mangiava tutti i semi. Ma al di là di questo, il risultato è che è un'isola senza nemmeno un albero, con coltivazioni minimali, perché malgrado sia un posto tropicale, quindi con una temperatura costante di 21 gradi e piova abbastanza, ci sono dei venti molto molto forti di alisei tutto l'anno, per cui coltivano solo all'interno di zone recintate con sassi, chiuse, eccetera.
E Gianni, naturalmente tutti hanno visto le foto, se andate su
Moai,
però
lì è una cosa diversa, infatti, che sono un numero impressionante, sono oltre 800. Ma quando sono tutti in 20, 30, 40, tutti in fila lungo la spiaggia, è veramente un'esperienza particolare. Ci sono perlomeno 10 posti dove ci sono 10-15 moai alti 3 metri che volgono però la schiena alla spiaggia, sono tutti rivolti verso l'interno, abbastanza curiosa la cosa. Ci sono tante possibilità di spiegazione, ma sull'isola di Pasqua si sa abbastanza poco, perché o Rapa Nui, come la chiamano gli indigeni giustamente, si sa abbastanza poco, perché praticamente non esiste una lingua scritta. Sono state trovate 24 tavolette in rongorongo, però ancora non sono state decifrate bene, insomma. Quindi
senti, però
è tutto abbastanza poco chiaro. Fu scoperta da noi, diciamo agli occidentali, nel 1722. Ma già da metà del 1800, già per mostrare come siamo bravi noi occidentali, già malgrado fossero 3 o 4 mila, la metà furono schiavizzate e trasferite in Cile per lavorare,
eccetera. Siamo andati a prendere anche in mezzo all'oceano, figurati. No, però sì. Esserci sicuramente diverso, però le foto dei Moai le abbiamo viste tutte. Ma come arrivare proprio? Come si arriva? Si arriva, c'è l'aeroporto, e poi come ci si sposta? Ci sono città, ci sono villaggi.
Che sembrano gli aeroporti delle città degli anni 60, non c'è niente, non c'è termine, non c'è nulla. In realtà c'è l'aeroporto dal 1967, perché era diventata una chiamiamola una base militare, un punto d'approdio per gli aerei militari, non era stato fatto per la popolazione, anche perché c'era 3.000 abitanti, non gli fregava nulla a nessuno dei rapanuesi. Fino al 1970, quando Allende prese il potere, vinse le elezioni in Cile, non aveva nemmeno il diritto di voto. Il diritto di voto gli è stato dato da Allende, no? Tanto per dire come erano considerati.
Certo.
E gli arrivava una nave una volta al mese, ecco. Con gli aerei la cosa è migliorata, i collegamenti, però non è un aeroporto, ecco, arrivi come da arrivare in un campo, ecco. Cioè, e ci sono già lì,
e da lì ti vengono a prendere, immagino ti vengono
Moai, quindi sì. Hai subito questa
ti vengono a prendere con i loro mezzi,
ti vengono a prendere con i Moai, sì. E poi incontri, noi abbiamo avuto fortuna, fra l'altro devo dire che lo puoi organizzare, perché questo è un viaggio che ho fatto TDS, Santiago del Cile, Valparaíso, Isola di Chiloé, Isola di Pasqua, e poi tra viaggio molto bello dal Cile da Puerto Montt in Cile a Bariloche in Argentina, lungo i laghi che in quel punto solcano la Patagonia del Nord. Viaggio veramente molto molto bello, secondo me.
Ma descrivici poi anche lo stare, sono dei villaggi, degli alberichi.
È uno stare molto rilassato, noi sì. Voglio dire, malgrado tutto c'è pochi turisti, perché arriva un aereo ogni due o tre giorni, perché questo aereo fa la spola, fa Santiago del Cile, Rapa Nui, Tahiti e poi torna indietro, quindi anche fortunatamente anche il turismo è piuttosto limitato. Gli abitanti sono pochi, molto orgogliosi di essere rapanuesi e non cileni, loro si considerano proprio. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere una guida molto brava e ci teneva molto, quindi molto rilassato, tutto molto tranquillo. Le strutture per turisti sono belle, ma semplici, e si inseriscono bene in quel poco di in quella natura che c'è, che è una natura molto fragile, perché non essendoci alberi, non essendoci nulla, fai presto a fare dei troiani.
Nelle foto però arrivano nelle foto
tranquillamente
Gianni, nelle foto ci sono anche dei,
ci stesse 15 giorni farebbe il trekking, certo. Ci stai 4 giorni, vai poi con la macchina o il pulmino, ma molto tranquillamente, non trovi nessuno, ti fermi su queste spiagge, su qualcuna puoi fare anche il bagno, poche perché c'è della risacca e non finisce mai, ti godi questi moai.
Nelle foto, Gianni.
Un ambiente molto molto rilassato, anche questo ti dà la sensazione di essere fuori dal mondo, perché è abbastanza raro, ecco, arrivare in un posto da turisti e non trovare un grandissimo casino.
Gianni, nelle foto si vedono anche delle palme, no? Che dà un po' più l'idea dell'isola tropicale. Queste naturalmente sono state piantate di recente.
Sono state ripiantate perché è stato tutto, sì.
Comunque
sono abbastanza poche, cioè 2 o 3 spiagge dove ci sono queste palme, comunque se ne vede. Ce ne sono abbastanza pochi.
Perché gli alberi sono stati distrutti proprio a causa dei monai.
Allora, alcuni dicono che sono stati distrutti, e già il Diamond di questa idea, per trasportare i moai, per capirsi.
Sì.
Altri invece, che sembra l'ipotesi più accreditata, sono stati distrutti i semi delle palme dal ratto polinesiano, e quindi il ratto mangia tutto, quindi se mangia tutti i semi poi le palme una volta morte non ricrescono. Comunque in parte probabilmente è data una somma delle due cose, anche perché poi dobbiamo usare il legno per accendere il fuoco e fare le cose, cioè non erano mai tanti, erano massimo 4-5 mila, insomma. Legno e era quello lì, insomma.
Le abitazioni
è dura, è interessante questa cosa, che poi te lo spiegano, ma un po' lo vedi.
Sì,
praticamente ci sono coltivazioni minimali: il taro, il tabacco, la canna da zucchero, un po' di frutti tropicali, quindi importano tutto.
Gianni, le abitazioni, le strutture,
le abitazioni
come sono?
Primitive,
sì.
erano abitazioni di roccia, perché lì la roccia è una roccia di pietra, è una roccia tufacea, quindi molto facile da lavorare. Anche i moai sono abbastanza facili da lavorare, perché è un'isola vulcanica, è fatta da 3 o 4 vulcani. E le abitazioni erano queste, si vedono ancora, si possono visitare, erano queste capanne di pietra circolari col tetto in paglia. Poi le abitazioni ora sono abitazioni tipo occidentale, a un piano massimo 2, molto semplice.
Gianni, facciamo un break e poi ti faccio qualche altra domanda sulla popolazione, vediamo un po' se ci dai qualche altra notizia.
Sì.
Labios y solo me queda pensar que tú eres tan bonita, ya no lo necesitas. Si quieres que te sane, mi niña solo invita al lugar que tú sabes. Te llevo, dejamos que el fuego por sí solo nos deje actuar. Y tú te ves tan bonita, falso amor ya no lo necesitas. Viento si te lindo.
otra vida quizás me puedas amar.
E torniamo all'isola di Pasqua con il nostro Gianni Russo, che ha avuto la possibilità di andarci. La prossima domanda, Gianni, è sulla popolazione, no? Innanzitutto, se c'è possibilità di interagire e capire un po' cosa pensano, cosa fanno, ma poi se riuscite a capire lo stile di vita, no? Di che cosa si occupano in una isola così.
Devo dire, noi ripeto, si è avuto una guida molto brava, sì. E molto orgogliosa di essere un rapanuese, o come diavolo si dice. È uno stile di vita molto semplice, molto tranquillo, molto diverso dal nostro. Chiaramente poi interagisci per forza, perché i 7.000 abitanti vivono di turismo sostanzialmente, quindi sono riusciti a fare un turismo, non hanno l'over tourism almeno per il momento, e quindi molto rilassato, molto tranquillo, molto orgogliosi di essere lì. Nessuno ci si trasferisce perché è fuori al mondo, quindi la sua popolazione è abbastanza stabile, molto contenta della loro vita, hanno i loro, comunque ognuno ha il suo orticello, qualcuno va a pesca soprattutto di molluschi e crostacei, perché il mare è un mare cazzoso, che non c'è barriera corallina, sono isole vulcaniche, precipita subito a 3.000 metri di profondità, quindi c'è onde molto grosse, quindi c'è solo. Poi tra l'altro non ci sono porti, cioè Angaroa, che è, diciamo, la capitale, c'è un porticciolo dove ci stanno poco più che gommoni, quindi sì, vanno un pochino. Ho visto pescare un blue marlin molto bello, ma insomma non è la fonte principale di sostentamento, di ricchezza. Il sostentamento è il turismo, e hanno una notevole cura ai turisti, e quindi si può interagire tranquillamente, persone molto amichevoli.
Per quanto riguarda l'intrusione tecnologica, cioè internet, ci sono per quanto riguarda l'intrusione tecnologica, ci sono cellulari, ci sono
ci sono cellulari, non funzionano benissimo, perché però ci sono, sì. Hanno le parabole per vedere la televisione, è chiaro, queste cose sono arrivate, insomma, però è diverso, ecco, non senti nemmeno il bisogno, lo sai che io sono sempre attaccato al cellulare, ecco, appunto, ma ecco, lì sei in un mondo diverso, non direi nemmeno primitivo, un mondo diverso, ecco.
Quindi praticamente se si sta dieci giorni lì, praticamente ci si disconnette completamente dai nostri telegiornali.
Ci si disconnette completamente, sì.
È uno dei pochi posti, perché
direi la potrei definire una terapia, ecco.
Perché mi ricordo che anche nel nostro viaggio in Amazzonia, in realtà il segnale cellulare c'era quasi dappertutto, anche sulla barca, su.
Sì, ma devo dire che forse perché andando con la barca si sapeva che Manaus era un giorno di barca, ecco, malgrado si sia visto l'Amazzonia, si sia visto un po' di popolazione indigena, ecco, mi sentivo meno separato dal mondo in Amazzonia, ecco, rispetto all'isola di Pasqua.
Quindi forse è uno dei pochi posti dove veramente si può tornare un po' indietro e rilassarsi un attimo.
Si può tornare indietro, pur rimanendo sempre legati al nostro mondo, perché tutto funziona abbastanza bene, tutto pulito, cioè capito, non so se mi sono spiegato, è il nostro mondo degli anni 50, ecco.
Bene, speriamo anche noi
io è un viaggio e consiglio, ecco. Poi va legato sicuramente a altre cose, che non puoi andare solo all'isola di Pasqua, insomma, però va legato. Però c'è tante cose a vedere abbastanza belle, quindi poi dipende dalla stagione. Lì va bene sempre, tendenzialmente forse i momenti peggiori sono maggio e giugno, perché sembra sia quando piove di più. Comunque anche noi in ottobre, se prese all'acquatica, diventa stupidi, ecco.
Vabbè.
Però non faceva freddo, poi venuto il sole, niente di che, insomma, andava bene così, anche vedere ogni tanto i Moai sotto la pioggia e poi sotto il sole l'arcobaleno.
Grazie Gianni Russo.
Bene, ciao,
buona Pasqua.
Auguri.
Auguri, auguri, auguri.
Ciao.
Jesus Walking on the Water, d'altra parte è Pasqua, quindi molta della musica di oggi è dedicata alla Pasqua, a Gesù, Jesus. Allora, il prossimo, se avete visto il sommario di questa trasmissione, la prossima ospite ci parlerà di quella che io ho definito la Terra Santa. In realtà Terra Santa è un nome molto antico, Holy Land, ma c'è anche la versione in ebraica, c'è anche la trascrizione Tiberiense, era chiamata così anche in greco, addirittura anche c'è una pronuncia bizantina moderna e naturalmente il latino. Quindi è quella regione compresa tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, che attualmente è purtroppo divisa, come tutti sappiamo, fra Israele e lo Stato di Palestina. Naturalmente, parlando di Pasqua, è in quell'area che è praticamente iniziato tutto. Noi abbiamo una nostra viaggiatrice, un'altra viaggiatrice del Contraradio Club, Giuditta Saba. Buongiorno e buona Pasqua, Giuditta.
Buongiorno Jimmy, auguri a te, a tutti e a tutte voi.
Ti hai avuto anche la fortuna di andarci naturalmente un po' di tempo fa, perché ultimamente è diventato un po' più pericoloso, ma ci si può ancora andare, però insomma non è tanto tranquilla, diciamo, un viaggio in quella che si chiama anche Palestina. E i posti da vedere sono tanti, cioè ci vorrebbe probabilmente una trasmissione di un paio d'ore per descrivere tutto il tuo viaggio, vero Giuditta?
Sì, decisamente sì, come ti ho detto, però insomma cerchiamo di limitare il più possibile.
Ecco, limitiamo proprio al siccome è Pasqua, ai luoghi, diciamo, cosiddetti sacri. Da dove partiamo, Giuditta?
Allora, luoghi sacri, diciamo, un po' di modo per dire, perché ad esempio noi siamo scesi a Tel Aviv e siamo andati subito a Nazareth.
Eccoci.
Quindi a vedere la grotta dell'Annunciazione, le varie grotte, le case dei primi anni. Poi abbiamo fatto Tiberiade, abbiamo visto le alture del Golan, quindi capito lì come mai le alture del Golan Israele non le mollerà mai. E poi scesi lungo il Giordano e Mar Morto, e poi arrivati a Gerusalemme e poi Betlemme. Ti dico una cosa: nel viaggio che abbiamo fatto da Tel Aviv a Nazareth, eravamo in autostrada naturalmente, abbiamo costeggiato il muro che chiude la Cisgiordania per tanti chilometri, e lì c'era un incidente, siamo rimasti bloccati per 4 ore in autobus e non potevamo, c'erano i militari, non potevamo neanche scendere dall'autobus per andare proprio per i bisogni fisiologici necessari, siamo stati costretti a rimanere in autobus.
E arrivati a Nazareth, come si presenta?
Allora, a Nazareth siamo arrivati tardissimo, perché appunto noi pensavamo dovevamo arrivare nel primo pomeriggio, quindi visitare il mercato, la città vecchia. In realtà era già buio quando siamo arrivati, quindi siamo andati direttamente alla grotta dell'Annunciazione a vedere questa grande grotta, abbastanza suggestiva, devo dire. E poi ci hanno fatto vedere le antiche grotte, quindi anche lì ci hanno spiegato ad esempio il fatto che essendo le abitazioni comunque in queste le abitazioni normali della popolazione dell'epoca, appunto del Cristo, effettivamente gli animali venivano tenuti all'interno della grotta, perché erano le risorse, le ricchezze del nucleo familiare, mentre gli uomini, le donne, diciamo, viveva la famiglia, dormiva all'esterno durante la notte, dato anche il clima abbastanza buono. E anche questo ad esempio spiega come mai, no, il bimbo sia nato poi a Betlemme, dove c'era più o meno la stessa situazione, all'interno della grotta con gli animali, perché effettivamente gli animali stavano lì.
Ecco, la prima cosa che mi viene in mente, visto che si dormiva fuori, gli animali non erano lì per riscaldare.
La ricchezza, erano la ricchezza, naturalmente producevano latte, carne, tutto quanto, quindi erano effettivamente la ricchezza della famiglia.
Quindi Nazareth ancora conservata, diciamo, dal punto di vista degli edifici?
Sì, perlomeno per quel pochissimo che abbiamo potuto vedere noi, ecco, perché proprio non siamo riusciti a vedere nel mercato né niente altro. Poi abbiamo fatto il lago di Galilea, insomma, come ti dicevo, il lago di Tiberiade. e siamo scesi per il Giordano, che diventa sempre più un ruscello proprio infinitesimale. Alla fine sembra davvero un rigagnolo, perché l'acqua viene presa fondamentalmente dagli israeliani.
Certo, controllano l'acqua, anche quella che...
Assolutamente, certo. Una cosa che mi ha colpito tantissimo e che ha colpito un po' tutti noi è che, diciamo, facendo la strada dal Mar Morto verso Gerusalemme, che poi siamo entrati nel deserto di Giuda, che è un deserto bellissimo, dove c'è le grotte dove sono stati trovati i manoscritti, no?
Gli scrolls,
esatto. E tu vedi da una parte e dall'altra della strada e capisci immediatamente, perché da una parte ci sono case bellissime, ci sono prati verdi, ci sono alberi, ci sono frutteti, e sono, indovina un po', gli insediamenti israeliani. Dall'altra parte trovi casupole, se non tende. Nel deserto di Giuda ci sono molte tende perché ci sono ancora i nomadi. Trovi terre aride, trovi alberi rinsecchiti, e quelli sono i palestinesi, perché gli israeliani proprio drenano completamente l'acqua, la rubano completamente.
Infatti è una delle cose che non viene detta molto spesso, ma che no, è una cosa determinante, perché proprio ti fa capire la dominazione totale è quella di controllare l'acqua. Se controlli l'acqua, controlli l'acqua. Tutto praticamente, controlli
esatto.
La vita.
Esatto. Un'altra cosa che mi ha colpito, arrivando a Gerusalemme, quindi dal Mar Morto, su questa strada arrivi a Gerusalemme, anche qui da una parte e dall'altra, no? Vedi Gerusalemme Est, capisci immediatamente che sono case palestinesi da una parte e case israeliane dall'altra. Perché? Perché sulle case palestinesi hai depositi dell'acqua, sui tetti delle case palestinesi, delle case israeliane hai le antenne paraboliche per vedere la televisione, e anche questo ti dice immediatamente qual è la situazione reale della vita, no? Impressionante.
Ma veniamo alla Gerusalemme sacra, diciamo.
Allora, la Gerusalemme sacra, noi ci siamo stati vari giorni, l'abbiamo girata, abbiamo anche avuto, ovviamente siamo stati alla spianata delle moschee, quindi vedendo, non si può entrare dentro più dopo la passeggiata di Sharon famosa, che ti ricordi,
sì,
la spianata delle moschee, il muro del pianto, la grande spianata che è sotto, naturalmente mettendo i bigliettini eccetera. Noi abbiamo fatto anche il tunnel, che è questo, proprio si chiama tunnel, che costeggia il muro del pianto, parte dalla sinistra del muro del pianto e poi esce nella città vecchia, dove ancora stanno facendo degli scavi e dove ci sono comunque, anche questo è un po' motivo di diatriba, no? Perché c'è sempre il discorso di minare, no? Mettere in pericolo la stabilità o del muro del pianto o della spianata delle moschee. E ad esempio lì puoi vedere anche le vecchie, cioè ci sono ancora i canali romani che portavano l'acqua all'acquedotto. E abbiamo fatto questo giro, poi da lì e vedi vecchi muri romani, vecchi, no, proprio è una situazione, proprio è un tunnel, in alcuni momenti sei anche cartoni, però è estremamente interessante. E da lì siamo usciti nella città vecchia e siamo entrati nella Via Dolorosa. Era ancora molto molto presto al mattino e il mercato era ancora chiuso. La Via Dolorosa, che è quella che porta poi al Santo Sepolcro, è quella dove di giorno c'è il mercato, quindi di giorno è una confusione, una babele. Invece a quell'ora lì, che fossero le 7, le 8 di mattina, era silenzioso, era tutto chiuso, vedevi il cielo, è stata un'esperienza pazzesca anche quella.
Senti, dal punto di vista di come viene, di come è mantenuta, no? Si ha l'impressione che sia un po', venendo a Firenze, di entrare in un posto altamente turistico, o c'è un minimo di controllo per cui si riesce ad avere l'atmosfera di una volta?
Allora, sì, dipende da dove vai. Sicuramente trovi molta gente, però penso che l'atmosfera, quella religiosa, che sia quella ebraica, che sia quella musulmana, che sia quella cristiana, comunque la senti. Però per dirti, anche da questo punto di vista, no, già il Santo Sepolcro di per sé è veramente emblematico. Cioè il Santo Sepolcro, intanto una cosa che io ho capito e che è difficile da capire è che nel Santo Sepolcro, nella Basilica del Santo Sepolcro, è compresa sia la tomba dove è stato sepolto Cristo, sia il Golgota, no? Il luogo dove è stato crocifisso. Cioè tu entri dentro la basilica, a parte c'è subito davanti la pietra dell'unzione, quella dove il corpo è stato unto prima di essere deposto nella tomba. Sulla destra c'è una scaletta, una scala di legno, mi sembra che sia, insomma, comunque una scala. Quindi sali una piccola collina e c'è il luogo, la pietra proprio, che è coperta da un vetro, dove è stata piantata la croce di Cristo, no? Cioè il luogo che adesso ci immaginiamo fuori Gerusalemme, perché uno immagina, che io perlomeno mi immaginavo, in realtà è proprio lì. Cioè la Basilica del Santo Sepolcro è stata costruita lì, quindi c'è il luogo della crocifissione, dove poi Elena, la madre di Costantino, ha individuato, no? la croce di Cristo, eccetera, e l'edicola, che è il luogo dove c'è proprio la tomba. All'interno della chiesa, la chiesa del Santo Sepolcro, come?
No, niente, nulla.
Come anche a Betlemme, in realtà la chiesa è gestita, le due basiliche sono gestite da diverse confessioni cristiane, no? Ci sono ovviamente i cattolici e i custodi di Terra Santa sono i francescani, ma poi ci sono i greci, ci sono gli armeni, ci sono gli etiopi, i siriani, e queste comunità non sono mai state, non sono mai in accordo tra di loro, no? Infatti ad esempio sia sia al Santo Sepolcro che a Betlemme ci sono sempre state molte difficoltà per i lavori di restauro, perché ogni comunità doveva mettere praticamente una quota quasi uguale, no? Per non creare poi dei debiti rispetto alla gestione, alla proprietà della chiesa. E questo ha fatto sì che ad esempio sia per dirti il pavimento della Basilica del Santo Sepolcro o proprio alcune delle mura interne di Betlemme abbiano rischiato di cadere, perché i copti o gli armeni erano molto molto poveri e quindi non potevano mettere la loro quota, ma non volevano neanche chiedere prestiti per il rischio di cedere le quote di proprietà. Certo. Ci sono state molte lotte, tant'è che ancora oggi, questo dall'editto dello status quo che risale mi sembra al 1800 e qualcosa, ma ancora oggi le chiavi del Santo Sepolcro non sono in mano cristiana, di nessuna di queste comunità. Le chiavi del Santo Sepolcro vengono custodite da due famiglie arabe, musulmana e palestinese, che una delle quali tiene le chiavi proprio della porta del Santo Sepolcro e l'altra apre le porte, quindi due volte al giorno, la mattina per aprire e la sera per chiudere, queste famiglie, i rappresentanti di queste famiglie musulmane vanno ad aprire e chiudere il Santo Sepolcro, proprio perché le liti tra queste comunità erano talmente continue, talmente anche critiche, per cui è stato deciso dalla sultano, non mi ricordo quale, di fare questa legge, insomma, di togliere loro,
insomma,
le
però
chiavi,
come le racconti dell'atmosfera originale,
no,
è rimasto praticamente nulla. C'è un commento interessante, questo non lo sapevo. Nostra ascoltatrice, ascoltatore, vediamo un po' se riesco a vedere il nome, è Matteo che dice: tutto il Santo Sepolcro e Gerusalemme com'era è tutta rifatta a Bologna, il cui centro è stato fatto in scala sull'antica Gerusalemme. I pellegrini venivano alle sette chiese a Bologna invece di andare in Terra Santa. Se uno vuole vedere com'era originalmente lo può vedere a Bologna in Santo Stefano. Ma interessante, però questo
è
onestamente
interessante.
Se qui parlavamo di atmosfera originale, ora non credo che a Bologna siano riusciti.
È un'atmosfera originale.
E quindi è tutto all'interno, quindi praticamente anche la collina dove è stato crocifisso
Gesù
è inglobata all'interno,
certo,
di un edificio.
E di questa basilica.
E c'è un punto preciso che viene indicato dove qui è stata messa la croce?
Sì, sì, sì. Come ti ho detto, c'è appena sali questa scaletta, c'è una stanzettina che è anche molto piccola e c'è proprio una roccia una roccia che è coperta da un vetro, e quello è considerato il luogo dove era stata piantata la croce di Gesù. Infatti è considerato per i credenti tra i luoghi più più intensi, più significativi,
certo,
della religione cristiana, ancora più del luogo della tomba, diciamo, che è al piano di sotto, al piano terreno, ecco. Però sicuramente, come la grotta di Betlemme, anche a Betlemme, no, vai, c'è questa basilica molto grande, molto più semplice, molto più lineare, più latina, diciamo. Santo Sepolcro ci sono più cappelle, più altari. Nella Betlemme invece, che è una basilica anche questa molto grande, con una porticina piccolissima. Betlemme non ha la grande porta della basilica. Betlemme ha una porta piccola per entrare, un pochino defilata sulla destra, in cui devi praticamente piegarti per entrare, anche io che sono bassina.
Giulietta, facciamo un break, fermati un attimo, facciamo un break, sentiamo un po' di musica e poi ritorniamo con a questo punto c'è tempo, ci sarà tempo soltanto per fare un po' il sommario di quelle che sono state le tue sensazioni,
sì,
le
sì,
tue
certo,
impressioni,
certo.
Intanto arriva un messaggio alla nostra ascoltatrice Rita, che ci dice: buona Pasqua dalla nostra tavola imbandita per la tradizionale colazione di Pasqua, con allegata una fotografia che mi ha fatto venire subito una fame tremenda.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
116117 è il numero del servizio di continuità assistenziale Guardia Medica, attivo tutti i giorni dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale. Puoi chiamare l'116117 anche per ricevere assistenza o consulenza sanitaria non urgente ed informazioni sui servizi del Sistema Sanitario Toscano. Per info, regione.toscana.it/116117.
Controradio.
E domenica di Pasqua, trasmissione dei viaggi di Controradio, che ci fate lì? Naturalmente dedicata alla Pasqua, abbiamo fatto l'Isola di Pasqua con Gianni Russo e ora stiamo facendo la Terra Santa con Giuditta Saba. Giuditta, sei ancora con noi?
Sono qui con voi.
Allora, manca poco alla fine della trasmissione, quindi quello che è importante forse sono le tue sensazioni, le emozioni che hai avuto nel visitare questi posti e soprattutto se sono posti che quando sarà di nuovo possibile andare a visitare vale la pena di fare questo viaggio, se tutto praticamente è stato turistificato, come purtroppo almeno una parte sicuramente è successo.
Allora, consigliarlo diventa difficile perché effettivamente quello che io ho sentito è proprio la lotta di queste religioni, il conflitto molto aspro, molto molto forte. Ti do un altro piccolo pezzo: noi avevamo una guida molto particolare perché era è un arabo israeliano ma cristiano. Quindi che aveva studiato medicina, si era laureato in medicina in Italia, a Pavia se non ricordo male, ma una volta ritornato in Israele non poteva esercitare la professione di medico pur essendo israeliano, avendo il passaporto israeliano, non poteva esercitare la sua professione di medico e quindi lui faceva la guida con i gruppi italiani. E lui era comunque anche tipo molto preso in giro, l'abbiamo visto sul lago di Tiberiade dalle altre guide, per dirti, israeliane e anche arabe ma musulmane. Quindi vedi, come ti ho detto, la lotta all'interno delle comunità cristiane, no? per la sovranità, la gestione delle basiliche e la lotta ovviamente poi rispetto tra palestinesi e israeliani, come ti ho detto, come vedi ai checkpoint, no? Scendendo da Gerusalemme verso Betlemme, che sono anche lì pochi chilometri, ci sono tantissimi checkpoint ai quali noi con il pulmino bello di turisti occidentali passavamo tranquillamente senza nessun problema, e invece vedevi dall'altra parte le file di palestinesi per entrare o per uscire dalla Cisgiordania. Quindi sicuramente è una terra aspra, è una terra che non ti dà un senso di pace, di pacificazione.
Niente amore, non l'altro.
No, niente amore, niente comprensione reciproca, ecco, no? Cioè quello che noi diciamo di cercare di capire magari anche le ragioni dell'altro, ecco, lì io perlomeno proprio non le ho minimamente percepite in nessun modo. Sicuramente è una terra di turismo, ma è una terra comunque estremamente identitaria, dove gli israeliani assolutamente la sentono come la loro terra, in particolare Gerusalemme, no? Che sappiamo che in realtà Gerusalemme teoricamente è nella Cisgiordania, quindi Gerusalemme o ai limiti, ora non mi ricordo esattamente, e così come i musulmani, no? Che hanno questo senso proprio di identità, di appartenenza delle moschee. La moschea della Roccia è quella dove Maometto ha iniziato la sua ascesa. Quindi c'è un controllo militare fortissimo, tutti gli accessi alla città vecchia, in particolare ovviamente al muro del Pianto e alla spianata delle moschee, devi passare tutte le volte i controlli militari, è pienissimo di giovanissimi militari, uomini e donne, assolutamente in armi. E sì, come dire, poi c'è il mercato, ti prendi tutte le varie belle cose, ma anche qui ad esempio, no, capisci abbastanza velocemente qual è la zona diciamo più gestita dagli israeliani, qual è la zona più gestita dagli arabi. Quella degli israeliani è bella, pulita, occidentale, lucida, luminosa, quella dei palestinesi, degli arabi o comunque è molto meno luminosa, è più caotica, è anche meno tenuta, è un pochino più sporca, ma anche qui se poi vai all'esterno della porta di Damasco e nelle varie porte di accesso alla città vecchia vedi cumuli di spazzatura, ma parlando un po' con loro ti rendi conto che non è che sono gli arabi che sono più sporchi e che hanno molta più difficoltà, sono un pochino
nei servizi.
È
diciamo.
Più difficile per loro, esatto, avere servizi per la gestione della spazzatura, capito? Quindi, cioè, se ti dovessi dire proprio consigliarlo così, a quel leggero non riesco,
Giuditta,
a fare. Sicuramente
purtroppo
è un luogo magico in cui io tornerei, ecco, per dirti.
Purtroppo non ci hai dato, anche se nonostante tu ci sia andato qualche anni fa, quindi
nel 2011, sì,
probabilmente
sì.
La situazione è peggiore adesso,
molto peggiore, molto
e
peggiore.
Nonostante la tua testimonianza, però non ci ha dato una speranza di un futuro migliore.
No,
mi dispiace,
purtroppo no, guarda, dispiace anche a me, però
va bene.
È quello che io ho percepito e che continuo a percepire.
Buona Pasqua, Giuditta, grazie.
Vai,
grazie davvero,
grazie mille anche a te, a voi, ciao ciao ciao.
finisce qui questa trasmissione pasquale della trasmissione di Controradio. Che ci fate lì? Ringraziamo i nostri ospiti e vi do appuntamento domenica prossima alle 10:40, 35:40 circa. Però rimanete su Controradio, perché fra pochi minuti parte la conduzione della domenica mattina. E anche questa è dedicata alla Pasqua. Se andate sulla nostra pagina Facebook Controradio Firenze trovate la scaletta, ma anche le fotografie propedeutiche che vi consentiranno di seguire le rubriche. Rimanete su Controradio, buona Pasqua, a tra poco, a tra pochissimo.